Nonno Domenico racconta. Di Domenico Visigalli. Prima puntata. Se nel corso della registrazione sentirete abbaiare un cane, non vi preoccupate. È Oscar, il cane della famiglia Pianterreno, che ogni volta che passa un cane gli dà il buongiorno alla sua maniera. Dunque, due parole di introduzione. Ho pensato di raccontare la mia infanzia e la mia prima giovinezza ai miei nipoti, Fiammetta Menna, di 25 anni, e Tommaso Borri, di 13, ai loro genitori, a qualche parente e forse a qualche paziente amico. Spero vivamente di non annoiare nessuno. Lo faccio per due motivi. Prima di tutto, per ringraziare il Signore di avermi dato la vita e di aver fatto di me, un ragazzo povero di campagna, un predicatore del Vangelo. E poi per ringraziarlo di avermi dato due bravi genitori. In secondo luogo, per confermare il fatto che Dio, a volte, ci fa seguire dei percorsi difficili nella nostra vita, ma non manca mai di darci il suo aiuto, mai. Talché oggi, a 83 anni di età, anch'io posso riconoscere, come tanti altri cristiani, per esperienza, che veramente tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, come dice l'Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 28. Quindi non bisogna mai perdersi d'animo, perché il Dio guida la nostra vita. Sarà uno spaccato di vita degli anni 1930-1940. Le musiche d'epoca contribuiranno a creare l'ambiente. Per inquadrare meglio le vicende che racconterò, devo ricordare che la Seconda Guerra Mondiale, la terribile Seconda Guerra Mondiale, peggio, molto peggio della prima, della Grande Guerra, la Seconda Guerra Mondiale in Italia scoppiò il 10 giugno 1940 e finì l'8 maggio 1945. Mi ricordo ancora le parole del Duce che annunciava all'Italia e al mondo di aver dichiarato guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, anche perché a scuola ci facevano imparare a memoria tutti i suoi discorsi. Erano le 17 circa di quel 10 giugno 1940. Io ero in cortile ad Abbasanta in Sardegna, e sentivo questa voce attraverso la radio che avevamo comprato da pochi giorni. Ecco l'annuncio: soldati di terra, di mare e dell'aria, camicie nere della rivoluzione, uomini e donne d'Italia e dell'impero e del regno di Albania, ascoltate, un'ora solenne batte nel cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Il 10 giugno 1940, dal balcone di Palazzo Venezia, annuncia agli italiani l'entrata in guerra contro la Francia e a fianco della Germania.
Camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore.
Non vi dico le ovazioni, i battimani, le urla, povera Italia. Quindi la seconda guerra mondiale scoppiò il 10 giugno 1940 e finì l'8 maggio 1945. Cinque terribili anni. A causa della guerra io dovetti interrompere i miei studi teologici all'Istituto Avventista di Cultura Biblica di Firenze, via Trieste 23. La mia famiglia fu divisa per due lunghi anni. Mio padre e mio fratello maggiore Giuseppe, Peppino, 21 anni, erano in Sardegna, dove abitavamo. Mia madre, mia sorella Giannina, 11 anni, mio fratello Vittorino, 2 anni, che erano venuti come sfollati dalla Sardegna a Firenze, e io restammo soli al nord dall'estate del 1943 all'estate del 1945. L'armistizio dell'8 settembre del 1943 tra l'Italia e gli angloamericani aveva spaccato il paese in due. La mia famiglia fu brutalmente divisa. Da una parte il sud e le isole maggiori, Sicilia e Sardegna, in mano agli alleati, che lentamente risalivano lo stivale contenuti dall'esercito tedesco, e lì c'era la linea Gustav, poi c'era la linea gotica, la linea Gustav sotto Roma, tra Roma e Napoli, e la linea gotica tra Firenze e Bologna, dove furono fermati gli angloamericani nell'inverno dal 1944 al 1945, un disastro, ricorderete forse, avrete sentito parlare della guerra che si era fermata dal 1943 autunno fino all'estate del 1944 a Cassino. Dunque, da una parte il sud delle isole maggiori, come dicevo, Sicilia e Sardegna, in mano agli alleati, che risalivano lentamente lo stivale contenuti dall'esercito tedesco. E come? E il centro-nord, sotto la Repubblica Sociale Fascista di Salò. E noi eravamo lì, nel paese di origine, Casal Pusterlengo. Tutte le comunicazioni vennero interrotte. Fu così che all'età di 15 anni, pensate, 15 anni, divenni, per così dire, il capofamiglia. A 15 anni. Forse era troppo. Però il Signore mi dette la forza di andare avanti e di mantenere la mia famiglia.
Mammina, le tue carezze sogno ancor. Oh dolce mammina, vorrei tornare come allor, per ritrovare vicino a te la felicità, il tuo sorriso riveder che mi inteneriva il cuor. Oh dolce mammina, se un dì ti ho fatto lacrimar. Oh dolce mammina, solo il tuo amore può perdonar. È la fede che torna, lo sento in me, è la vita che torna pensando a te, e rinasce l'incanto d'allora. Unico amore sei per me. Lo sento in me, è la vita che torna pensando a te, e rinasce l'incanto d'allora. Unico amore sei per me.
E adesso altre due parole per descrivere l'ambiente dove sono nato, e parliamo un po' degli antenati. Prima parliamo dell'ambiente. Io sono nato in Lombardia, la Mesopotamia d'Italia, cioè la terra tra i fiumi, perché Mesopotamia vuol dire terra tra i fiumi. Esattamente nella cascina della frazione Cademazzi del comune di Livraga, complicato, che si trova sulle rive dell'Ambro, vicino alla sua confluenza nel Po. A quel tempo Livraga era in provincia di Milano, ora è in provincia di Lodi, a pochi chilometri Ci sono altri paesi, Pantigliate, San Colombano all'Ambro, dove nacque Don Carlo Gnocchi, il famoso prete dei mutilatini di guerra, Borghetto Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Oriolitta. Più lontano, Casalpusterlengo e Codogno, che ora sono cittadine. Più lontano ancora, Lodi, Pavia, Cremona, città, e Piacenza, già oltre il Po, in Emilia. A 50 chilometri circa a nord, la grande Milano. Una zona ricchissima di fiumi, a regime costante, l'Ambro, Ticino, Adda, e più lontano Oglio, GL, Chiese, Mincio, tutti affluenti di sinistra del Po, che come un lungo e grossissimo serpentone si allunga nella pianura con grandi anse. E poi una fitta ragnatela di canali, grandi e piccole, le famose rogge, e di fossi che adacquano la grande pianura sempre verde, con i campi colmi di trifoglio e di erba medica. E poi le marcite, le famose marcite. Che cosa sono le marcite? Sono prati con un velo continuo di acqua perché seguitano a vegetare e diano tagli d'erba anche nella stagione fredda. Queste sono le marcite. La regione da secoli è ricca di allevamenti di bestiame, bovini e suini soprattutto, oggi addirittura a livello industriale. Quindi stalle a non finire, caseifici e porcilaie e salumifici di tutte le dimensioni. L'Enciclopedia delle Regioni descrive così la Bassa Lombarda, dove io sono nato. Questa fertilissima, solenne e silenziosa pianura solcata da migliaia di canali e da rogge, percorsa in ogni senso da interminabili filari di pioppi, al di là dei quali ogni tanto si intravedono solitarie fattorie, le famose cascine. È il regno delle risaie e delle marcite, che d'inverno fumigano di vapori o addirittura scompaiono sotto una bianca coltre di nebbia, dalla quale emergono tremule e infreddolite solo le cime dei pioppi. Ma al primo tocco del sole primaverile le marcite riappaiono, smaglianti, verdissime, ammantate di erba lucida, una buona e grassa erba che nutre tutte le mucche della bassa, e il loro latte viene portato nei 100 caseifici per la produzione di burro e formaggi. Fin qui la citazione dell'Enciclopedia delle Regioni. E poi campi di grano turco a perdita d'occhio, e orti lussureggianti, colmi di verdure e sterminati frutteti, una regione sempre verde anche quando non piove. Gli inverni sono umidi e freddissimi, e le estati umide e caldissime, anche per la mancanza di ventilazione, specie alla notte. Le interminabili, afosissime notti estive padane, con il canto dei grilli, il gracidare delle rane, in cui si bagnavano fazzoletti e fazzoletti di sudore, un caldo, caldo, umido, umidissimo, mentre le zanzare non davano tregua. Solo le mosche di notte non infastidivano, ma di giorno ne riparleremo. Io provengo da una famiglia di umili origini. Parliamo un po' dei miei antenati. Io provengo da una famiglia di umili origini. Mio padre, Pasquale, figlio di Giuseppe, classe 1891, era un abilissimo casaro, come suo padre. Si tramandavano il mestiere di padre in figlio, da generazioni. Erano tutti figli d'arte. Mia madre, Carolina Zazzera, di Domenico, classe 1898, era una brava sarta, e suo padre un taglialegna. Io non ho conosciuto i miei nonni maschi, Giuseppe e Domenico. Mi ricordo delle loro vecchie foto ingiallite appese alle pareti di casa. Il primo, Giuseppe Visigalli, baffoni neri e l'aria bonaria. Il secondo, Domenico Zazzera, baffoni bianchi un po' ingialliti dal fumo e sguardo severo, un po' ombroso. A quel tempo bisogna sapere che i nomi propri si tramandavano. I nipoti si chiamavano tutti Giuseppe, Domenico, Maria, Maddalena, Giovanna, Giovanni, eccetera. E siccome in ogni famiglia c'erano molti figli, succedeva che non si riusciva a identificare i nipoti e bisognava aggiungere Peppino di Pasquale, o Peppino di Ernesta, o Peppino di Assunta, e così via. Giuseppe Visigalli, mio nonno paterno, ripeto, era soprannominato, curiosamente, state a sentire, era soprannominato, curiosamente, sabbia e terra. E come mai? Sì, perché invece di bestemmiare, come facevano tanti, quando c'era qualcosa che non andava per il verso giusto, si limitava ad esclamare sabbia e terra. Bah, proprio sabbia e terra, invece di bestemmiare. Mio padre, ascoltate questa storiella, mio padre raccontava che quando era giovane, una domenica verso mezzogiorno, suo padre, sabbia e terra appunto, stava rimestando la polenta. Questa era una scena che poi ho ritrovato sui Promessi Sposi, quando Tonio e Gervaso, che erano intorno al camino e aspettavano che si scodellasse la polenta. Vi ricordate? Almeno quelli che hanno letto i Promessi Sposi. Stava rimestando la polenta sul fuoco del camino, nel grande paiolo di rame, e il grosso tagliere rotondo di legno era pronta sulla tavola. La moglie e i figli, di ritorno dalla messa granda, quella delle 11, in silenzio aspettavano tutti intorno che si scodellasse finalmente la polenta. Era tradizione o necessità che tutti i giorni, compresa la domenica, si mangiasse polenta. Tutti avevano fame, ma sabbia e terra, mio nonno, continuava a rimestare pazientemente la polenta. A un certo momento dette un colpo più vigoroso con il matterello e la polenta finì sul fuoco, tra grandi volute di fumo e di cenere. «Sabbia e terra!» esclamò, com'era solito, mio nonno, e mio padre, correggendolo, precisò: «No, non sabbia e terra, ma polenta e cenere!» Mio nonno Domenico, invece, era di carattere diverso. E quando la domenica sera all'osteria aveva alzato troppo il gomito, succedeva sempre così, ogni domenica sera, tra le altre sciocchezze, tornando a casa, passando sulla piazza, davanti alla chiesa di Casal Pusterlengo, gridava ad alta voce, chissà perché. Succedeva nel corso della Grande Guerra 15-18. Gridava: «Buttate giù il campanile! E così finirà la guerra!» E tutti si mettevano a ridere. Chissà cosa voleva dire. «Buttate giù il campanile! E così finirà la guerra!» Era la sua ricetta per la pace. Sentite questa storia. Una domenica sera, tornato a casa brillo, come al solito, molto brillo, alticcio, insegnò a mio padre, che era il moroso di una delle sue 5 figlie, Carolina, che sarebbe diventata mia madre, gli insegnò a fare la minestra senza condimento, prendendosela con le donne, che non sapevano risparmiare. Mise una pentola di acqua sul fuoco del camino, ci buttò del sale e dell'aglio e poi, al bollire dell'acqua, buttò il riso e dopo pochi minuti la minestra, tra virgolette, era pronta. Invitò mio padre a mangiarlo con lui. Mio padre declinò, ringraziando. Mio nonno fece fuori tutta quella brodaglia, brontolando che la minestra era buonissima, anche senza condimento. Il condimento che le donne sprecavano, condimento poi che era costituito da un po' di trito di lardo e di cipolla, figuratevi. E guai, guai, contraddire il cuoco improvvisato. L'indomani poi non si ricordava più di niente, come tutti gli ubriachi. Invece mi ricordo delle mie due nonne, paterna e materna, che che a loro insaputa, certo, portavano due nomi altisonanti, piuttosto inglesi, perché la prima, quella paterna, si chiamava Vittoria e l'altra Marianna. Vittoria Pisati in Visigalli e Marianna Quartieri in Zazzera, regolarmente vestite di nero, come vi ricordate la nonna Lucia di Davanti San Guido di Giosuè Carducci, e calzavano pianelle nere con un po' di tacco, dette in dialetto cibre alla festa, o zoccoli di legno, ed inverno polacchini neri. Cosa sono i polacchini? Cioè, cos'erano? Erano scarpe a mezza gamba con le stringhe. La nonna Vittoria viveva con noi e mi aveva cresciuto fino a quando nel 1932, quando mia sorella Giannina aveva pochi mesi, un mattino presto, all'insaputa di tutti, ci lasciò per andare a vivere con una delle figlie, Assunta, che abitava a Casal Pusterlengo, distante 9 chilometri, ed era sposata a Paolo, fratello di mia madre, impiegato del comune, e non la vedemmo più. La nonna Vittoria non la vedemmo più, sarebbe morta di lì a qualche anno, nel 1938, ma noi eravamo lontani in Sardegna. Mia madre e mia nonna non andavano d'accordo. Non erano certo come Ruth e Noemi della Bibbia. Mia madre ci restò malissimo, dovendo mandare avanti, poveretta, la famiglia e il suo lavoro di sarta. Eravamo tre bambini: Giuseppe, detto Peppino, di 10 anni, io di 4 e Giannina di pochi mesi, come ho già detto. Un altro Domenico, classe 1926, era morto a soli 3 mesi di difterite. Molti anni più tardi, mia madre, dopo aver conosciuto la Bibbia, diceva a proposito dell'incomprensione tra lei e la nonna Vittoria: se allora avessi conosciuto la Bibbia, mi sarei comportata diversamente. Chissà. Chissà. Ci sono nuore e suocere che la Bibbia la conoscono, ma non vanno d'accordo lo stesso. La nonna Marianna, invece, rimasta vedova nel 1922, veniva a trovarci da Casal Pusterlengo e stava con noi qualche giorno. Arrivava a piedi, naturalmente. E le strade erano sterrate, piene di ghiaia, o malamente asfaltate, piene di buche. Le donne, quando si spostavano da un paese all'altro, a piedi ovviamente, si toglievano gli zoccoli o le sibre, le mettevano nella sporta di pezza, camminavano scalze per andare più spedite e prima di arrivare si pulivano i piedi alla buona nell'erba, si rimettevano le calzature per essere presentabili e naturalmente per camminare meglio con una mano reggevano la sporta e con l'altra si tiravano un po' su le lunghe e pesanti gonne che sfioravano il terreno.